Di 11 giugno cominciano le cose città, questa è Radio Onda Rossa 87.9. Pochi minuti di ritardo, ma si sa, a New Orleans il ritardo è di casa. E 06 49 17 50 www.ondarossa.info. vi ricordo i prossimi appuntamenti: 14 e 15 giugno allo Strike per la festa di Radio Onda Rossa. Fate ancora in tempo a sostenere tutte le informazioni sul sito, insieme anche a tutti i podcast di tutte le nostre e di tutte le trasmissioni della radio, redazionali e quant'altro. Allora, oggi puntata con la finestra aperta, quindi se sentirete rumori di macchine è normale, però a finestra chiusa non ci si fa, o no Fabio?
No, hai ragione, una volta tanto.
Sì,
Ciao a tutte e ciao a tutti.
Allora,
mi hai bruciato la domanda iniziale.
Eh sì, ti ho bruciato
la domanda. Hai detto che stiamo a New Orleans.
È vero.
Magari.
Pensa che bello adesso stare a New Orleans.
Io sono appena tornato, per quello abbiamo fatto tardi, lo possiamo anche dire, no?
Non volevo.
Per la privacy intendi?
Sì, non volevo dire gli affari tuoi. Com'è?
È un momento importante adesso a New Orleans.
Sì, eh?
Sì, grande dolore ma anche grande festa, perché lo spieghiamo adesso, se non quando.
Se non ora quando.
Se non ora quando, certo. Oggi la puntata è la nostra prima puntata monografica, la dedichiamo a Dottor John. Il nome per esteso è Malcolm Mac John Crow Rebenach.
È mai bruciato però all'inizio?
Conosciuto come, dai, più come Dottor John. È scomparso lo scorso 6 giugno. Un artista gigantesco, da noi in Italia, in Europa, forse non famoso quanto lo è negli Stati Uniti, è uno di quegli artisti, l'abbiamo detto più volte, forse più amato dai musicisti che dagli ascoltatori, e ha influenzato decine e decine di musicisti, ha suonato con centinaia di musicisti. Purtroppo la sua ultima esibizione dal vivo è fine 2017, problemi di salute l'hanno poi costretto fuori dalle scene, e come era il personaggio resta un po' di mistero, sia sul luogo della morte, probabilmente non è New Orleans ma è in California, in una casa che ha su un lago di cui non ricordo il nome, e il suo buon ritiro probabilmente, e non si sa neanche a quanti anni è morto, se 77 o 78, perché la data di nascita era la data di nascita 20 novembre del
1941.
È uscito dopo, prima si sapeva che era del 40, probabilmente la verità è che è del 41, ma aveva falsificato i documenti perché da giovane voleva diventare maggiorenne prima per cominciare a suonare nei locali della sua New Orleans. Adesso in un'ora o poco più, Ale soprattutto degli ascoltatori e le ascoltatrici, non riusciremo certo a essere esaurienti, perché raccontare musicalmente Dottor John significa raccontarne la vita, raccontare New Orleans, raccontare che cos'è New Orleans, la Louisiana, quindi dai riti voodoo alle mille influenze di culture tra europee e americane, significa parlare del carnevale, la festa forse più importante, anzi no, forse certamente più importante di New Orleans, significherebbe parlare di morte e vita e come si compenetrano nella musica di Dottor John, come passava con facilità in tanti suoi pezzi da tonalità maggiore a minore, insomma, non abbiamo questa presunzione, però certamente in questa ora che passeremo insieme sentiremo certamente tantissime belle canzoni. Facciamo da bravi ragazzi, facciamo proprio la storia, cioè partiamo dall'inizio, quindi parti tu, Ale, no?
Sì, tra l'altro volevo aggiungere la notizia della morte, l'ha data, se non sbaglio, l'ha data il, come si chiama, Ringo Starr, su Twitter, credo che sia stato lui a comunicare prima al mondo la notizia della morte, che era un suo grande amico con cui aveva collaborato anche pochi anni fa, insomma, prima di morire col suo gruppo.
Sì, no, non sapevo che era stato lui primo, io pensavo che fosse l'account ufficiale, cioè insomma la famiglia, che però ok. Comunque allora, Ringo l'ha salutato con Peace and Love.
Esatto, con Peace.
Davvero?
Sì.
Due volte in tre righe.
Ah, bene.
Però insomma.
Vabbè, si vede che. Sì, beh, anche perché il dottor John ha sempre avuto un po' una simpatia un po' fricchettona, questo bisogna dirlo, anche in base poi alla sua vita, al suo trasferimento a Los Angeles,
anche se lui non c'aveva grande considerazione, piano piano. Dipende che intendi per fricchettoni. Non abbiamo detto la cosa forse più importante, che era un cantautore, un autore,
un pianista,
è stato anche un chitarrista, anche se poi capiamo perché la chitarra la mette un po' da parte, un arrangiatore, un session man di lusso.
Vabbè, senti, io prenderei comunque per buona la data quella che viene comunicata, ovvero il 20 novembre 1941, il nome l'ha detto Fabio, Malcolm John Rebenach. Siamo appunto in Louisiana, a New Orleans. Lui impara a suonare subito il pianoforte dallo zio, la sua passione per la musica nasce da bambino, intanto perché vive, al di là di ogni stereotipo, vive a New Orleans, una città dove la musica fa assolutamente parte della vita, praticamente è la colonna sonora di qualunque momento della giornata, di qualunque attività. Il padre aveva un negozio, si occupava di vendita e riparazioni di radio, di sistemi audio in generale, spesso andava nei night club, quindi aveva anche l'occasione, si portava il figlio, si portava Malcolm appresso, che aveva l'occasione sin da piccolo di guardare proprio i grandi pianisti dell'epoca, e tra questi il suo grande mito e mentore, ovvero professor Longhair, un mito assoluto a New Orleans. Anche la mamma di Malcolm aveva a che fare con la musica, in realtà lei era una modella, di secondo lavoro lavorava in un negozio di dischi, e quindi a casa Rebenach la musica che più si ascoltava era la cosiddetta Race Records, ovvero quella musica all'epoca destinata per gli afroamericani, quindi gospel, jazz, rhythm and blues, eccetera. Loro erano una famiglia bianca.
Guardate, ti interrompo, cioè, nel senso, per chi non lo conosce, il dottor John è bianco, non so se l'hai già detto. La musica a New Orleans, cioè, rispetto, è talmente unica come città che rispetto ad altri luoghi degli Stati Uniti, la segregazione, cioè, era abbastanza normale che bianchi e neri suonassero insieme, non era come per esempio nella costa a Los Angeles, a New York o a Chicago o chissà dove altro. Prego.
Sì, assolutamente sì. E Pete Jackson, Albert Ammons, oltre naturalmente quindi al professor Longhair, questi sono i miti con cui cresce il piccolo dottor Jones. A 13 anni finalmente conosce il professor Longhair, ne resta folgorato e il professore lo convincerà in pratica a dedicarsi alla vita musicale. Lui lo prende alla lettera, lascia immediatamente la scuola e comincia a prendere lezioni anche di chitarra. Il suo maestro è Walter Nelson, è il chitarrista del grande Fats Domino. Fats Domino era un amico del padre di Malcolm, quindi lui inizia questa attività di chitarrista fino a 19 anni, quando purtroppo poi succedono due eventi molto gravi che insomma, con il senno di poi, saranno invece determinanti poi per la sua carriera. Il primo, durante una rissa, vengono sparati dei colpi, una rissa che lo vedeva coinvolto, uno di questi colpi lo colpisce sul dito e lui perde in parte la metà di un dito, non ricordo adesso quale dito è, comunque è costretto ad abbandonare la chitarra e a dedicarsi quindi al pianoforte e all'organo. Il secondo è, nello stesso periodo inizia purtroppo anche la sua dipendenza dall'eroina, siamo intorno agli anni 60, e viene arrestato, due anni di carcere fino al 1965, e poi quando esce di prigione si convince a lasciare New Orleans e andare a Los Angeles per intraprendere appunto questa carriera musicale, collaborando e scrivendo canzoni, suonando il pianoforte sotto la guida di tanti artisti che ruotavano soprattutto intorno a Phil Spector. È curioso il caso della collaborazione con Frank Zappa. Se avete letto in questi giorni degli articoli sulla morte di Dr. Jones, tutti riportano la notizia che lui ha partecipato all'album di esordio di Zappa, appunto Freak Out. In realtà la cosa non è così, non è proprio così, nel senso, si racconta nella biografia di Zappa che a un certo punto il dottor John arrivò negli studi, fu proprio Zappa stesso a cercarlo, arrivò, era un pochino fatto, diciamo così, e gli altri
Zappa
Mothers,
non amava Zappa, stiamo già raccontando, amava, quando parlavamo del rapporto con lui,
non amava assolutamente tutto questo. Gli altri musicisti gli dicono: guarda, non farti vedere così, perché altrimenti Frank ti caccia subito. Lui insomma fa il suo, cerca di non farsi notare. Al momento di registrare iniziano a suonare, e qui le fonti sono un po' abbastanza discordanti, nel senso sembra che lui a un certo punto dice ad uno degli altri musicisti, dice: guarda, mi allontano un attimo, vado in bagno, ritorno subito, e in realtà è sparito e non è più tornato. Fatto sta però che le cronache musicali riportano il suo pianoforte nell'ultima traccia del disco di Zappa, The Return of the Son of the Monster Marine, ma se andate a vedere il libretto di Freak Out, il nome di, appunto, di Malcolm Rebenach non appare. Quindi se qualcuno sa qualcosa in più, o Zappa era talmente arrabbiato che non l'ha neanche inserito nei credits, oppure effettivamente lui quella traccia non l'ha registrata. Questo non lo so, se qualcuno lo sa, il telefono della Radio Onda Rossa è qua, e fateci sapere. Insomma, la traccia che però abbiamo scelto di ascoltare è la prima composizione ufficiale che è stata pubblicata. Si chiama Storm Warning. Il brano nel 2017 è stato anche risuonato, questa volta da Dr. Jones, quindi non più da Malcolm Rebenach. È stata inserita nella colonna sonora di Logan Lucky, il film di Steven Soderbergh. La canzone è un tributo a Bob Dylan, la sentirete, il suono ricorda tantissimo quelle sonorità lì, ricorda anche moltissimo una certa Rumble di Linkin Park, che abbiamo già avuto occasione di raccontare, e dentro che ci sentite anche le influenze di Dick Dale, di Trashmen e di un sacco di altra gente. E la versione che abbiamo scelto però è proprio la prima, è molto grezza, quasi rozza, è arrangiata in maniera ancora semplice. Lui qui suona ancora la chitarra, non il pianoforte. Questa è Storm Warning, iniziamo. We'll be right back. finisce così, tagliata. E questa era Storm Wearing, lui è Mark Rebenach, una versione veramente grezza. Se andate ad ascoltare quella nuova, quella che è stata risuonata, riarrangiata, sentite tanto una pulizia di suoni molto diversa, perde un po' probabilmente di questa freschezza, però insomma qui era il 1959, aveva appena 18 anni, quindi direi che gliela perdoniamo, no?
Sì, assolutamente. Poi spiegheremo anche perché, che rapporto aveva lui con gli studi di registrazione, nonostante, anzi non nonostante, forse proprio perché per lunghi anni era di fatto un uomo che suonava in studio, insomma un session man. Continua, vabbè, adesso il pezzo che ha messo Ale è
con... lontanissimo dal resto della sua produzione, poi
lontanissimo dal resto della sua produzione, non è ancora Dottor John, è 1959, adesso saltiamo un po' di anni, anni in cui lui si fa di fatto si fa le ossa e diventa, insomma, accumula esperienza appunto suonando come session in tantissimi album, fra cui in questi anni quello di Cher, tra i più noti
Aretha Franklin, i Kennedette,
i Kennedette, ok. Arriva al 1968, che di fatto l'anno della sua svolta, è un anno importante dal punto di vista musicale, non solo, lo sappiamo tutti, anche noi qui ne abbiamo già parlato in occasione dell'anniversario lo scorso anno, e l'anniversario del 68 intendo. Nel 68 che cosa succede? Succede che nasce appunto Dottor John e Rebenach è di New Orleans, lo dicevamo prima, il carnevale è una festa che dura di fatto tutto l'anno, perché dal giorno in cui vengono smessi gli abiti e vengono smontati i carri e cominciano a lavorare già per la parata dell'anno successivo, quindi il travestimento, diciamo così, è una componente importante del DNA del futuro Dottor John. Questo è l'anno della svolta, perché lui aveva accumulato diversi soprannomi. Da un po' di tempo si faceva chiamare The Night Tripper, cioè il viaggiatore notturno, e aggiunge al suo nome, ultimamente veniva chiamato dai colleghi spesso dottore, e quindi lui sceglie di chiamarsi Dottor John The Night Tripper. Poi The Night Tripper lo abbandonerà poco dopo nel corso della sua carriera e resterà per sempre, e ancora così lo celebriamo oggi, come Dottor John. Nel 68 è un anno importante perché fa il suo primo disco come solista, un disco appunto a nome Dottor John, il disco è Gris, ed è uno dei dischi più amati e anche tra i più venduti, anche se lui non è stato, lo vedremo, non è stato un tipo da classifica, però ecco, questo è uno degli album che certamente trovate come il più consigliato dai critici musicali, e che ha dei pezzi, tra cui Mama Ru, tra i più noti nel repertorio del musicista di New Orleans. Innanzitutto, nel passaggio, nel diventare Dottor John, di fatto lui in qualche modo compie quasi una, sempre diciamo nella scena, nell'artificio, diventa comunque uno stregone voodoo. Quindi lui, tra parentesi, nonostante, al di là del fatto che di New Orleans, lui era davvero un appassionato di voodoo, e quindi aveva letto tantissimi libri su tutti i rituali di Haiti, conosceva bene il potere curativo delle erbe, tante erbe, magia nera, e comincia anche plasticamente, fisicamente ad agghindarsi, come poi tutti, chi lo conosce in questo modo, quindi vestiti colorati, i simboli più esoterici possibili,
aveva
catenine,
un teschio sul
talismani,
pianoforte, no?
Teschio sul pianoforte, ma anche anelli, cioè anche un anello che portava, insomma, con un teschio, e ha cominciato a dipingersi il viso, la stessa barba, insomma era
uno sciamano.
Era ufficialmente nato Dottor John the Night Tripper. Per scegliere il personaggio sembra che lui si sia ispirato a una persona realmente esistita, un tale John Montaigne, un nobile, addirittura sembra fosse un principe, cioè di origini francesi, forse era semplicemente un cialtrone. Comunque questo personaggio vendeva pozioni medicamentose, filtri d'amore, era un astrologo, era un veggente, ed era soprattutto noto, la sua specialità erano i veleni, cioè lui con un giusto prezzo, questo tale Montaigne, inventava e vendeva intrugli che dovevano portare il fortunato dritto alla meta. Oltre il disco, adesso vi faremo ascoltare una canzone del disco, ovviamente sono anche gli anni in cui gli spettacoli dal vivo di Dottor John diventano qualcosa di clamoroso, ed è fortunato chi ha potuto vederli, per chi è curioso ne trovate stralci, insomma in rete, su YouTube si trovano, c'è tantissimo, qualcosa si trova, insomma lui si rifaceva per gli spettacoli dal vivo a quelli che venivano chiamati medicine show, quindi l'atmosfera era notturna, la luce era tenue, era illuminato lui era al centro del palco, illuminato come uno sciamano, intorno a lui i musicisti e soprattutto le coriste che ballavano e cantavano e che svolgevano il ruolo di vere e proprie sacerdotesse del rito, cioè erano quelle che dovevano, nella finzione scenica, dovevano attirare il pubblico a cui poi il dottor John avrebbe venduto i suoi prodigi. In questo caso il prodigio non erano né pozioni d'amore né veleni, era la sua straordinaria musica. E appunto, visto che parliamo di straordinaria musica, abbiamo scelto come canzone da questo album magnifico l'ultima traccia. È un po' lunga, però ne vale la pena, dura poco meno di 8 minuti. La canzone si chiama I Walk on Gilded Splinters, che tradotto cammino sulle schegge dorate, cioè si rifà a una certa, come dire, Ale, una posizione degli astri, posizione, sì, astrale, cioè praticamente la canzone racconta di un sortileggio di magia nera, di fatto questo è il tema della canzone. L'ultimissima cosa prima di farvela ascoltare, l'album, abbiamo detto, si chiama Gris Gris, era, no, è ancora uno speciale amuleto voodoo che viene usato nei riti sacrificali per gli adepti, cioè quindi lui in quel modo era,
faceva parte della,
cioè lui chiamava gli adepti a partecipare al rito. Adesso troppe chiacchiere, abbiamo detto dottor John,
A Walk on Gilded Splinters.
But I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of their rope. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Dang, I'm gonna come on, who make you the con con. Walk on gilded splinters. Roll out my coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Gree-Gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, I can make you stutter. Think about a corn, me kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter. Corn, me kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter. low family tunnel. Boom, boom, pow, diabo. Did I put up? Down at the Swally on the bayou. In your party, your mare, your meme, your pon diablo. Mame, your peme, your pon diablo. Crank on the bra. Enjoy all the chandelier. Still a figurable. Let's go and long. Finna. Finna. Let it come. Walk on, give the splinter. Walk on, give the splinter.
Allora, una canzone veramente magnifica che chiude un album altrettanto magnifico, questo Gris Gris. Tra l'altro approfitto, cioè perdonerete qualche diciamo indecisione nel racconto, l'abbiamo montata veramente in due giorni questa puntata, dopo abbiamo letto Della Morte, abbiamo deciso di omaggiare questo artista che amiamo particolarmente sia io che Fabio. Allora andiamo avanti, perché la carriera di Dottor John è comunque si caratterizza secondo me anche per la sua incredibile capacità poi di reinterpretare in maniera sempre attuale, ne parleremo poi anche più avanti, la musica delle sue origini, quelle di New Orleans, o comunque quella dei musicisti che lo hanno in qualche modo influenzato. Lui era, diciamo, è da chitarrista molto appassionato sia di Hendrix che di Steve Ray Vaughan. A Steve Ray Vaughan poi sì. dedicherà anche un album proprio in omaggio al grande chitarrista texano, a Duke Ellington, a Louis Armstrong, a Roy Charles e naturalmente anche a professor Longueir. E con l'uscita di Gris Gris la fama di Dr. Jones naturalmente aumenta, escono prima Babylon e poi Remedies nel 69 e nel 70 e nel 71 poi è la volta di The Sun, Moon e Herbs, lavoro in cui si avvale anche della collaborazione di Eric Clapton e Mick Jagger, a cui ricambierà anche il favore partecipando poi alla registrazione di alcuni brani di Exile on Main Street dei Rolling Stones. In questi anni inizia anche un'altra collaborazione molto proficua per lui con Alan Toussaint, un'altra leggenda di New Orleans, che produrrà il suo
anche
album.
Lui è morto,
anche lui è morto da poco, tra l'altro, sì.
Troppo tempo, non ricordo la data, ma insomma
credo 2003,
un annetto,
vabbè,
poco più di un
so,
anno direi,
non so. Comunque che produrrà Alan Toussaint il suo album più venduto, In the Right Place, con la partecipazione dei Meters, altro gruppo leggendario di questa città, nel 1973. Ma è del 1972 un album secondo noi fondamentale nella sua carriera, ovvero Dr. Jones e Gumbo. Gumbo è forse più degli altri il disco che lo inquadra come l'erede, come il custode della tradizione di New Orleans. La rivista Rolling Stones lo mette, se non sbaglio, intorno al 400° posto nella classifica dei 500 album più belli di sempre. Vabbè, questa cosa trova naturalmente il tempo che trova, è in pratica un omaggio.
Trova
il tempo che trova, si dice così, però, no?
No, lascia il tempo che trova.
Ah, lascia il tempo che trova, giusto, sì.
Vabbè, scusate.
No, giusto, hai fatto bene. Dove stavo?
La classifica dei Rolling Stone. Lascia il tempo che trova.
Esatto, lascia il tempo che trova. Comunque, è un album che omaggia gli anni 40 e 50, quelli nei quali Dr. John è cresciuto. Il disco, disse all'epoca John, avrebbe potuto chiamarsi More Gumbo, Less Gris Gris, quindi più tradizione e, meno
Gumbo, spieghiamo che...
Il gumbo è un piatto sostanzialmente della cucina tipica di New Orleans, dove si pesca...
È la ribollita di New Orleans.
Sì, quei gamberoni, riso.
No, anche carne. Cioè,
quanta... anche
no,
carne,
no,
cioè...
anche tutti i tipi di carne. In realtà è come... insomma
sì, è tipo una paella di New Orleans,
non so, un piatto che si cucina per 15 ore di seguito, credo. E quindi poi nella sua musica, non solo nella musica di Dr. John ma in tanta musica di New Orleans, il gumbo
sì,
è quello che viene fuori,
è la rappresentazione un po' di questa città.
Suoniamo, gemmiamo e vediamo che tiriamo fuori, qual è il gumbo, cioè che gumbo tiriamo fuori,
che gumbo tiriamo fuori, un po' il sinonimo di gemme. Il disco uscì con l'Atlantic e disse Dr. John: eravamo convinti che chi avesse ascoltato questo disco poteva divertirsi a ricordare le radici musicali di New Orleans, l'ingrediente principale di quello che oggi conosciamo come il rock and roll. Diversi pezzi sono rivisitazione di brani del suo mentor, appunto il professor Longueir, la cui figura, come quella di Dr. John, non a caso è anche legatissima al carnevale. Infatti all'interno di questo disco trovate per esempio canzoni come Ico Ico o Big Chief, che fanno proprio parte di questa tradizione carnevalesca. Però la traccia che abbiamo scelto si chiama Stacca Lì, è una canzone del 1911 a quale sarebbe bello dedicare una puntata intera e piena di sfaccettature questa canzone,
e lo faremo.
La cui versione definitiva è considerata quella di Mississippi John Hart e reinterpretata anche tra gli altri da Duke Ellington, un altro dei grandissimi del Novecento a cui il nostro dottore renderà omaggio più avanti nella sua carriera. Stacca Lì da Gumbo.
Stagger Lee, shot Billy Lyon, he shot that ball.
E questa era Stacaleida, dottor Jones Gumbo. Abbasso, abbasso, madonna, st'audio.
Chissà, ti metto se ansia.
Smetti l'ansia.
No, poi fischia. Se... Io ho le cuffie, ho le orecchie delicate.
La sei anche a casa mentre la. Mentre la sentivate, vi è venuta in mente, almeno a me, ha ricordato tanto la Jimmy Jazz dei Clash.
No, diciamo che più o meno ci siamo accorti di un plagio. C'è uno a meno bei gusti Clash, quindi nulla da dire. Vabbè, adesso dopo Staccalì siamo nel 72. Questi sono gli anni d'oro della produzione discografica di Dr. John. L'ha già accennato Ale, l'anno successivo uscirà In the Right Place, 1973. Ed è il disco suo più venduto, e all'interno di questo disco c'è la sua unica canzone che è entrata nella top 10 negli Stati Uniti, ha raggiunto la posizione numero 6, la canzone Right Place, Wrong Time. Il posto è quello giusto, ma il momento è quello sbagliato. E insomma,
sembra quello.
Ed è, sì, non, mentre lo dicevo, non l'ho fatto apposta, ma me ne sono accorto. Diciamo, questo è il periodo d'oro nella carriera di Dr. John, quindi c'è un successo commerciale, c'è la notorietà. Negli anni ha sempre assommato sempre più collaborazioni prestigiose, il suo nome è un nome importante nel panorama musicale statunitense, talmente tanto importante che quando The Band, quella conosciuta come inizialmente come la backing band di Bob Dylan, fa il suo ultimo concerto, decide
il suo ultimo valzer,
appunto The Last Waltz, tra gli invitati, tra gli ospiti in questa magnifica serata in cui avrei dato un dito per esserci, Dottor John è tra gli invitati. Il disco, il concerto da cui poi uscirà il disco, sarà registrato il disco live e viene registrato il 25 novembre del 1976, quindi siamo 4 anni dopo quello che abbiamo, la canzone che abbiamo appena ascoltato, e il giorno del ringraziamento, il 25 novembre, appunto, l'ho già detto, il luogo scelto dalla band per questo happening è il Winterland Ballroom di San Francisco, un luogo abbastanza mitologico nella musica rock e non solo. Il disco poi uscirà un po' più tardi, in realtà uscirà nel 1978.
C'è anche un film, non so se lo dici.
Che cosa?
Dico, c'è anche il film di quella serata, no?
C'è anche il film diretto da Scorsese. Per quelli che non l'avessero visto, con tanta invidia vi consiglio di vederlo immediatamente stasera. Anche questo lo trovate, c'è tutto su YouTube, ma lo scaricate con grande facilità. E per dire del gran gusto della band, non solo tra gli ospiti c'è Dr. John, ma la sezione fiati dei musicisti che accompagnano The Band, c'è Alan Toussaint, io lo pronuncio in maniera diversa da te Ale, che l'abbiamo appena nominato, anche lui uno dei musicisti più importanti nella storia di New Orleans, anche lui scomparso da non troppo tempo. Dottor John suonerà un suo pezzo insieme a The Band e quello che ascolteremo, che è Such a Night, però durante il concerto non sarà quello il suo unico momento musicale, infatti suonerà la chitarra eccezionalmente insieme a un suo grande amico Bobby Charles, in quel caso suonarono insieme Down South in New Orleans, una canzone molto nota per chi, insomma, una canzone abbastanza bandiera di New Orleans, e poi suona le congas accompagnando Joni Mitchell nei 3 pezzi che lei fa da sola senza Neil Young, con cui canta nel disco quello ufficiale, quello doppio, quello più conosciuto, poi sono usciti 1000 cofanetti, ristampe e tanti altri prodotti, però insomma nel disco che più o meno conosciamo tutti Joni Mitchell appare solamente, credo, nel pezzo insieme a Neil Young, e sono insieme Helpless, e in realtà Joni Mitchell resterà sul palco un po' e appunto alle percussioni ad accompagnarla c'è niente poco di meno che il Dottor John. Noi l'abbiamo già detto, scegliamo un pezzo magnifico tra le sue cose più note e amate, e Such a Night.
You all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac. It's in thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1. Such a night. Under the moonlight, such a night, such a night. Got to steal away,
gym. Yeah, I am just trying to steal you away from him. Oh, baby, if I don't do it, somebody else will. Believe my ears, my heart just give a little beat. You told me we could slip away down the dark end of the street. Baby, you came here with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him, baby. If I don't do it, somebody else will.
Bravi, bravi tutti, Such a Night, The Band e Dr. John.
Sono direi tutti che buoni così, eh?
Sono tutti bravi a suonare il Dr. John. E, beh,
ma
sì,
pure
insomma,
a suonare The Band, insomma, erano tutti buoni senso buono.
No, che tra l'altro c'è un video su YouTube, lo trovate, in cui il Dr. John racconta un po', diciamo, la sua amicizia con il professor Longhair, fa ogni tanto degli esempi al piano, a volte suona.
Comunque lo stiamo nominando mille volte, ascoltatevelo.
Sì, ascoltate lui, ascoltate il professor Longhair.
Lui parlava del professor Longhair, a parte
il
Dr.
John è uno che comunque, anche suonando semplicemente il citofono, riuscirebbe a fare swing. E non ci dimentichiamo quindi che stiamo parlando, oltre che un grande artista per tutto quello che ha fatto nella sua musica, tutte le contaminazioni che ha avuto, e comunque anche di un grande, grandissimo pianista. Apriamo quindi una piccola parentesi con un album che arriva nel 1981. Diciamo la seconda metà degli anni 70 sono stati un po' particolari per lui, sia dal punto di vista della salute, comunque la sua dipendenza all'eroina è continuata fino al 1989. Signora, c'è il bambino.
Adesso mi affaccio e comincio a baccagliare. Che casino che fanno sotto? Non so se arriva nelle case.
Sì, c'è un bambino che piange, sarà stanco, perché quando piange caldo, in genere è stanco, sì. Sarà il caldo, è stanco. Un po' d'acqua, signora. E la metà degli anni 70, dicevo, anche musicalmente non è una stagione particolarmente proficua per lui, diciamo, da un punto di vista dei successi musicali. Escono diversi album, lui si avvicina più al jazz come sonorità, è un background che sicuramente si portava dietro da piccolo, però i grandi successi commerciali
un po' come te, no?
Assolutamente sì, tardano un po' ad arrivare, fino a questa parentesi del 1981. È un disco in piano solo che si chiama Dr. John Plays Mac Rebenach, in pratica è lui che suona se stesso, quindi è un album in cui si vedono le due facce di quest'artista, sono composizioni che lui ha scritto sia prima, quando ancora si chiamava Rebenach, che successivamente quando si chiamava Dottor John. E, le atmosfere qui in questo album sono molto più intime, quindi è un disco di piano solo, è quasi interamente strumentale tranne un paio di tracce che sono anche cantate, una è proprio quella che abbiamo scelto. Le influenze sono le solite, non le ripetiamo: i grandi pianisti di New Orleans, il Boogie, e aggiungerei anche quella di Ray Charles. Il disco è veramente un piccolo...
Lui su Ray Charles all'inizio carriera diceva che bastava imparare il repertorio di Ray Charles, perché sono ovunque,
esatto,
in quegli anni,
persone,
quindi
tutto
la seconda metà dei 50, inizio 60.
E il disco appunto è un gioiellino, lo rimette anche in corsa da un punto di vista commerciale, e qualche anno dopo l'uscita è stato anche pubblicato un secondo volume con degli inediti. La traccia che abbiamo scelto si chiama The Nearest of You, in piano solo. Questo è il volume, e questa è The Nearest of You, Dottor John, in piano solo, a dimostrazione ancora una volta come la musica e un po' tutto non ha assolutamente, non è condizionata dal colore della pelle, perché come swinga lui. swingano veramente pochi. In pochi.
Renzo Arbore.
Renzo Arbore e anche il maestro Mazza.
Renzo
anche
Arbore
il maestro
poi
Mazza.
Torna, No, non mi mischi a Mazza con Arbore adesso, non esageriamo.
No, non esageriamo.
Arbore, cittadino onorario di New Orleans, aveva anche un legame di amicizia con... aveva ormai con il dottor Joe.
Ma veramente? Sai, non sapevo.
Dopo te lo dico.
Ha fatto gli arrangiamenti del il clarinetto?
No, non fare umorismo, facile umorismo. No, sul serio, Arbore e cittadino onorario,
questo
i due hanno... sono stati amici e quando ho avuto la fortuna di vedere il dottor John, ma è bruciato perché l'avrei detto dopo, dal vivo a Umbria Jazz, a un certo punto, quando noi tutti aspettavamo il dottore, si presenta Renzo Arbore.
Ma dai!
Lo presenta lui, grandi scambi.
Cioè, compreso nei soldi del biglietto racconti. Di dottor John?
Assolutamente sì, e anche ben spesi.
Ma c'è, non
più rispetto
che
Arbore.
Assolutamente sì.
Comunque.
Un saluto a Renzo, tra l'altro.
Ciao Renzo.
Ciao Renzo.
Allora. Siamo nell'83 e abbiamo appena ascoltato, Ale ha fatto ascoltare il disco di piano solo di... no, siamo nell'81, scusate.
81.
Il disco di piano solo di Dr. John, nell'83, l'aveva accennato Ale, uscirà il secondo volume di questo, sempre di piano solo, e qui comincia il periodo più difficile della carriera di Dr. John, o meglio, esce proprio dai riflettori, e sono anni in cui torna la dipendenza dall'eroina e in cui finalmente l'affronta e finalmente ne esce qualche anno dopo, ne esce nel 1989 quando finalmente torna sulle scene e torna con un omaggio, anche questo Ale l'aveva... Ale, in pratica mi hai bruciato tutto.
Scusa, fa, mettiamo
la
aveva...
No Ale, ne avevamo già parlato, e il disco esce nel 1989, è un omaggio a Duke Ellington. E come titolo dell'album è stato scelto uno dei pezzi più celebri del Duca, che è In a Sentimental Mood. Lui, grazie a questo album, vincerà il primo Grammy della sua carriera. Wikipedia Italia dice che sono 5, in realtà sono 6, non hanno aggiornato con l'ultimo Grammy che nomineremo tra poco, che ha vinto nel 2013.
Dati il 7 per 1000 a Wikipedia.
No, non è per quello, magari sta a noi pure correggerlo, magari. Non l'ho mai fatto, sinceramente, ma potrebbe essere la prima volta. Quindi dicevamo, lui vince questo primo Grammy, lo vince per un duetto con Ricky Lee Jones, con la cantante Ricky Lee Jones, già insomma, no, forse qua non l'abbiamo mai passata. Negli anni successivi, tra le altre cose, insomma, comincia a produrre tanta musica, non facciamo un elenco, ma qualcosa va detto. Allora, nel 90, l'anno successivo, esce Bluesian Triangle con alla batteria Art Blakey. E nel 92 esce un disco di musica, diciamo, tradizionale, Going Back to New Orleans, e questo gli varrà il secondo Grammy. Dopo, anche questo l'ha già anticipato Ale, partecipa a un tributo a Stevie Ray Vaughan, che è morto nel 1991 o 90, non ricordo con precisione. In questo album tributo lui suona insieme al fratello di Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, insieme a Eric Clapton, B.B. King, Buddy Guy e tanti altri grandi bluesmen, e grazie a questo disco ottiene il terzo Grammy per la miglior performance rock strumentale in SRV, cioè Stevie Ray Vaughan Shuffle, e ancora dopo ci sarà una collaborazione con B.B. King e ancora un Grammy grazie a questa collaborazione. Non so perché la categoria in cui vincono il Grammy è quella del pop, ma poco importa. Insomma, questi sono i titoli principali, i dischi principali che ha inciso negli anni che vanno dall'89 al 2005. Il 2005 è un anno di cesura per chiunque sia di New Orleans, perché l'anno di Katrina. Adesso non rifacciamo qui la storia di Katrina, insomma, la città, all'epoca il presidente degli Stati Uniti era George Bush Jr., la città, nonostante la minaccia che... nonostante tutti sapessero che sarebbe arrivato questo uragano, non si fa praticamente nulla per salvare la città viene devastata e pagherà un altissimo tributo in termini di vite umane e in termini di danni materiali, e questo evento scuote ovviamente il dottor John, come tutti i cittadini di New Orleans, e lui a caldo ovviamente per beneficenza, insomma, per ottenere fondi da destinare alla città, sì, alla comunità, e incide a caldissimo un disco, perché il disco poi uscirà a novembre, quindi si presuppone, e Katrina invece è agosto del 2005, quindi insomma a caldo registra quella che lui chiamerà la Sipian, non so che cosa vuol dire, non ho avuto il tempo di cercarlo, Hurricane, cioè Hurricane penso sia una maniera slang di dire hurricane, cioè uragano. E un disco magnifico, anche qui quello che non è un disco di piano solo, ma anche qui il piano è certamente il protagonista dell'album, e c'è stato l'imbarazzo della scelta, poi la scelta è caduta su Wade, Hurricane Suite, Calm in the Storm. Qua c'è, in qualche modo c'è, anche se il pezzo è drammatico, insomma il titolo è la calma nella, la quiete nella tempesta, la calma nella tempesta, adesso non so tradurre bene, però in questo, in un brano che certamente è drammatico perché commenta e racconta un momento così drammatico che ha vissuto una città come New Orleans, lui riesce, lo sentirete anche, il pezzo commuove, fa sorridere, veramente passa dal minore, a un certo punto lo trovi su tonalità maggiore, insomma, e in questi pochissimi minuti c'è tanto tanto Dr. John e c'è tanta New Orleans. Lui era questa vicenda di Katrina, adesso Ale scusa e la pianto, e non si risolverà con questo album, anzi lui ne comporrà un altro di album nel 2008, anche questo gli varrà un Grammy come miglior album di blues contemporaneo, adesso perdonatemi non ricordo il titolo del disco, e lui da allora, dal 2005 in poi, tante volte si è esposto non solo nei confronti di Bush, oggi con Trump forse accadrebbe anche peggio, ma di tutta la classe politica, e lui amava sempre raccontare che lui era della Louisiana, la Louisiana è uno stato molto povero, forse il più povero degli Stati Uniti. Lui stava nel sud della Louisiana, che è la parte più povera. Lui stava a New Orleans, che è la città di gran lunga la più povera, anche perché è la città più grande e quindi con più concentrazione di problematiche di carattere sociale e socio-economico. E lui abitava in un quartiere molto povero di New Orleans. E lui diceva: noi siamo la Haiti degli Stati Uniti, questi siamo, e come il modo in cui ci hanno trattato prima e dopo Katrina è la dimostrazione. Buon ascolto.
è una meraviglia questo Calm in the Storm. Tra l'altro, se ci avete fatto caso, al suo interno, ecco, ne troviamo anche un'altra caratteristica che riguarda un po' non soltanto Dottor John, ma anche tutta una serie di musicisti che vengono un po' che da quell'area lì, ovvero le tante influenze, ma conoscenze, anche la capacità di mettere in musica il blues, il jazz europeo, in questa canzone,
ma non solo
c'è anche
jazz
tanto
europeo,
Gershwin, sì, tanto jazz sinfonico e tante radici su tutti. Il grande Louis Armstrong era un maestro in questo, i suoi assoli erano un continuo di citazioni di arie d'opera, di musica europea in generale, di musica folk,
forse con la sua tromba era più difficile
americana
capirle, col piano forse più facile,
assolutamente sì. Comunque all'interno di questo Storm Surge c'è veramente tanta tanta musica americana degli,
infatti quello che se ne va via con Dottor John, che tra tutte le altre cose che abbiamo detto era un'enciclopedia vivente della musica americana di tutto il Novecento,
sì,
forse non solo del Novecento. Una cosa che non ho detto prima, che magari interessa a qualcuno, se non l'ha ancora vista, se non la conosce, c'è una serie TV magnifica di David Simon che racconta New Orleans, la New Orleans post-Katrina, si chiama Tremé come un quartiere di New Orleans. Dottor John e
quartiere Creolo, se non sbaglio, Tremé.
E non lo so, non ne sono sicuro. Comunque Dottor John partecipa a una delle primissime puntate come Dottor John e poi partecipa anche nell'ultima stagione in un altro paio di puntate, sempre facendo la parte ovviamente di Dottor John, non recitava altro che se stesso, era già lui una maschera, quindi non vedo perché avrebbe dovuto indossarne un'altra. Comunque Tremé è magnifica, guardate, è anche magnifica dal punto di vista musicale.
Noi ci avviamo piano piano verso la fine, speriamo che, insomma, a parte noi, vi venga un po' di voglia di scoprire o di riscoprire questo grandissimo artista che in questi giorni noi ci stiamo personalmente ascoltando praticamente ininterrottamente. Abbiamo parlato delle tante collaborazioni, ne elenchiamo altre di mondi più svariati che dimostrano anche l'incredibile eclettismo musicale di Dottor John. Etta James, per esempio, The Roots, Bob Dylan, Van Morrison, Aretha Franklin, Willie DeVille, i già citati Rolling Stones, The Band, Ringo Starr, insomma, tanti artisti di tante sfere musicali diverse. E il caso, o chissà, la magia nera forse vuole che l'ultimo album ufficiale di Dottor John, che risale al 2014, si chiama Skedat The Dat, The Spirit of Such, che contiene delle reinterpretazioni del più grande musicista di New Orleans, ovvero Louis Armstrong, e qui è proprio convergono tante influenze di tanti di questi mondi musicali che il dottore ha attraversato durante la sua carriera.
Anche se a New Orleans non direbbero così, non è Louis Armstrong il più grande per loro. Tra i classici considerano Sidney Bechet, ma poi loro hanno il professore, il professor Longhair.
Assolutamente, direbbero. Però diciamo che Louis Armstrong probabilmente è
fuori da New Orleans, certamente.
Non a caso gli hanno dedicato anche un aeroporto a.
Sì, 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 no, ma fuori da New Orleans, certamente.
E vabbè, però insomma Louis Armstrong è comunque
bravino,
è comunque uno abbastanza bravo. È un disco importante e coraggioso questo, intanto perché si mette in gioco Dottor John con un tributo a uno degli artisti più amati in tutto il mondo, le cui canzoni sono state interpretate praticamente da chiunque, e dimostra non solo di saperlo fare alla grande, coinvolgendo circa una trentina di ospiti, creando situazioni e colori sempre diverse alla sua musica, ma soprattutto dimostra di saperlo fare con straordinaria attualità. Per la canzone che abbiamo scelto, si chiama Make the Knife, ad esempio, la traccia, e in questa traccia ci sono due ospiti che rappresentano in pratica due mondi molto diversi. C'è la tromba magnifica di Terence Blanchard, che fa un assolo che ecco, è già partita, via.
Patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'assolo di Blanchard.
Sì, che Woody Allen ha inserito l'assolo di, come si chiama la canzone di Armstrong? Oddio, aiutami.
Non lo so. Se fosse un cane?
No,
se
tra le 10 cose per cui è bello vivere, l'assolo di Potato Head Blues.
È
ma
vero.
Insomma, anche questo di Terence Blanchard forse non rientra dalle 10 cose, ma è una sola assolutamente stupenda. E poi c'è l'altra anche collaborazione in questo album con il rapper e produttore americano di origini francesi Mike Ladd. Skedat The Dat è il secondo omaggio, dopo appunto quello che ci ha detto Fabio prima, a Duke Ellington con l'album Duke Elegant. E
no,
questa forse
come Duke Ellington?
No, scusami, Duke Elegant è un altro album al cui interno c'erano dei tributi alla musica jazz delle origini, e tra queste anche Duke Ellington. E In questa canzone, secondo me, c'è l'essenza, quindi, della musica di Dr. Jones, la tradizione e la modernità, la tromba jazz, il rap, l'hip hop e il suo magnifico piano. Alzate il volume e godetevi questa Mac the Knife.
Suffer, come on with a run up, shun down the sun up, like vile on a come up, break for him, done up, but the flag still sum up, why you gonna rough him up, mash him up, give him to him good, gonna lash him up, like we give a and that's enough, never get him out of trouble, double the sum, shake him off with the rebuff, you think the city tough, traveling in 24, when the flappers like, come on, give me some more, when it was cool to be thugging, thugs weren't cool at all, this song's about murder, red room in the halls, Europe no murder better than all y'all, that's why Berlin has done wrote the song, doing the best to do with the one you are, big and small, not for history, this joint slippery, he's off the trickery, Trickster John done getting me, snare brush with the treble clef gree-gree, spells blown through a tone in a bottle tree, let go the throne, re-original pedigree, feel me, might be unknown, but to God we celebrity, if you mag him better mack him right, if you mack him and mack him tonight, mack him tight, we gonna bring the light, three rounds of fight, hide scenes tonight, hide him in the shadow cause you shatter your life, we coming hard like Mack the Knife, coming.
steam back the night.
Che meraviglia questo Mac the Knife, tra l'altro un vinile che mi è stato regalato dal mio socio, grazie Fabio, grazie veramente. Il disco tra l'altro si apre con una versione magnifica, stratosferica di What a Wonderful World, fatta con i Blind
Boys of Alabama.
I Blind Boys of Alabama, ma insomma si mantiene su livelli altissimi per tutta la durata.
Comunque questa, sempre per farmi bello e bullo.
Ricordiamo quando... che stiamo su Note Cose Città, Note Cose Città, che stiamo raccontando la storia di Dottor John.
E che stiamo su Onda Rossa.
E che stiamo
magari
su Radio Onda Rossa.
E quando prima ti dicevo di Arbore, che abbiamo scherzato su Arbore, ma era vera la storia, la tournée, cioè a Umbria Jazz l'ultima volta che è venuto poi in Italia era con questo album qui, quindi è stato davvero qualcosa di indimenticabile. Vabbè, qui eravamo nel 2014, torniamo poco indietro nel tempo, in un anno, forse l'ultimo anno davvero magico, o meglio, non è solo un anno, forse sono 2 o 3 anni di seguito di Dottor John, 2011, innanzitutto perché riceve una grande... e un grande riconoscimento, diciamo, per la tua carriera, cioè viene introdotto finalmente nella Rock and Roll Hall of Fame. A introdurlo, non so perché, non è neanche legato a New Orleans, è John Legend. Perché
Arbore.
Nulla contro John Legend, una grandissima voce, mi sarei aspettato qualcosa di più, qualche nome più importante, ma adesso io non so il perché, magari ho grandissimi amici e quindi è andata benissimo così al dottore. E il 2011, al di là di questo riconoscimento, è un anno importante perché Dottor John viene invitato, partecipa a un festival che si tiene nel Tennessee, il festival di Bonnaroo. E nello stesso palco, nella stessa serata, erano in scaletta anche un gruppetto dal nome di Black Keys. I tre, perché Black Keys è un duo, e Dottor John si prendono e Dottor John viene invitato sul palco dai Black Keys e c'è una jam, si narrano leggende di questa jam, anche qui qualcosa di non grande qualità perché si tratta di cellulari e dintorni, comunque lo trovate su YouTube, ma sono talmente galvanizzati dal groove,
dall'artista un po'
che hanno trovato, dal feeling che hanno trovato insieme sul palco, che nasce una collaborazione non tra i Black Keys e Dottor John, ma tra Dan Auerbach, cioè la voce e chitarra dei Black Keys, e appunto Dottor John. Auerbach lo corteggia e vuole produrgli, lo farà, vuole produrre un disco di Dottor John. Il disco uscirà nel 2012 col nome di Locked Down, un disco secondo me che resterà a parte uno dei più bei dischi usciti negli ultimi anni, ma rimarrà certamente, lo scopriremo dopo, no proprio storicizzando, resterà certamente tra le cose più belle fatte nella discografia di Dottor John, intendevo. E il disco sostanzialmente è un disco di blues, è un disco che suona assolutamente vintage, nel senso che viene registrato in analogico. E a questo proposito io adesso non lo trovo più ovviamente, però mi ero messo da parte un'intervista in cui
prendo tempo,
Dottor John
tempo.
No,
fa caldo,
non l'ho trovato in cui lui parla, dicevo prima, lui ha passato tanto tempo, i primissimi anni della sua carriera, diciamo dalla fine degli anni 50 al 68, diciamo così, era fondamentalmente un session man, cioè suonava piano quello che serviva per altri artisti, quindi lo studio l'ha frequentato anche troppo. E tempo fa è uscito un libro, in Italia l'ha pubblicato EDT, un disco che raccoglie tutte le interviste di un giornalista radiofonico non mi ricordo più di chi, ma forse della BBC, insomma un tale che si chiama Howard Smith, e tra le interviste pubblicate c'è appunto un'intervista con Dottor John, e lui stanno parlando di lui come musicista di studio. L'intervista è del 70, quindi Dottor John ha fatto da poco Gris, e non è ancora uscito il suo pezzo più noto, però già ce l'avete abbastanza chiare. Smith gli chiede: come musicista di studio te la passavi bene? Ma sì, tanto per dire, se ora mi stufassi di quello che sto facendo potrei tornare là e ricominciare, ma non mi va di diventarci matto. Sai il modo in cui fanno i dischi oggi insomma, è 50 anni fa, che registri lo stesso pezzo 8.000 volte, oggi non so che cosa avrebbe detto in questi giorni. Fesserie. Ora come ora l'idea che io di una tiratura discografica e quella che hanno questi produttori sono... l'idea che ho io di una tiratura discografica e quella che hanno questi produttori sono come due pianeti diversi. Non mi dispiace affatto aver mollato il lavoro nei dischi, è diventato tutto un imbroglio. Perché tu invece i dischi come li fai? Ma niente, vado lì e li faccio, proviamo un po', poi dico al tipo di girare la manopola e di registrare tutto.
cioè tutti in una volta, niente sovraincisioni, è capitato, ma ogni volta che l'abbiamo fatto è venuto uno schifo, perché se sovraincidi tanto alla fine suona falso. Non so, se registri i fiati dopo aver registrato la sezione ritmica, quei fiati avranno anche suonato tutte le note, belli intonati eccetera, ma non avranno lo spirito che avrebbero se si fossero davvero sentiti dietro la ritmica. Lo stesso quando si registra separatamente il cantato o quello che vuoi tu, il feeling genuino non lo riprendi più. C'è un album che abbiamo fatto tutto con le sovraregistrazioni, Babylon, e l'ha appena fatto, a risentirlo mi è sembrata una vera porcata per voler fare le cose troppo pulite anziché lasciarle andare naturalmente. Non so se l'hai perso qualcosa, capisci? Insomma, Dan Auerbach l'aveva capito bene, i due si sono presi alla grande. È stato veramente una lotteria scegliere quale pezzo scegliere di questo disco.
Scusa, mi approfitto prima che concludi.
Sì,
oltre a questa oltre a questo libro che raccoglie le interviste, è uscita anche una biografia di Dottor John, purtroppo non pubblicata in Italia. Chissà se magari qualcuno di qualche casa editrice si sveglia adesso che è morto, lo traduce anche per noi. E sembra sia molto bella, in cui lui racconta un po' tutta la sua vita.
Quindi dicevo, basta. Ok, disco. Quindi disco, ho finito, scusa, il disco esce, Lockdown uscirà, quello prodotto da Dan Auerbach, e Dan Auerbach suona anche la chitarra nel disco, particolare non trascurabile. Il disco nel 2013 frutterà l'ultimo Grammy della carriera, il sesto di Dr. John, come miglior album di blues. La canzone, ho detto, è stata una lotteria a scegliere, alla fine la scelta è caduta su Big Shot.
You can hang around. Never been done like I can.
Ah, è partito un trillino, e allora riparte Big Shot. You can hang around. Never been done like I can. Ain't never gonna be done again. Ain't stuck up, don't put on the way. Fuss and cuss, I never split hands. Ain't never was, never gonna be. Another big shot like me. Yeah, then in a cup for you to see. Let me and you go on somewhere, child. I do your thing in my own kind of style. If I don't kill you, I'm sure to kill you. Got the remedy that's sure to heal you. Ain't never one. Never gonna be another big shot like me. I'm the big shot, laying in a cup for you to see. Yeah. E questo era Big Shot da Lacquer Down, ultimo album con composizioni originali prima appunto del disco tributo a Louis Armstrong. Siamo arrivati alla fine di questa puntata un po' improvvisata, l'abbiamo fatta veramente però con il cuore e c'è
e
però
col sudore adesso.
E col sudore, porca miseria.
Le cuffie le ho consigliate col caldo.
Madonna santa. E però l'ultima, in teoria, l'ultima oddio, come si dice?
L'ultima uscita discografica.
L'ultima uscita discografica ufficiale è uscita proprio pochi mesi fa, ad aprile, se non sbaglio, in occasione
sì, 18
di quella
aprile, credo, il Record Store Day.
Di quella porcata che è il Record Store Day è un
che è diventata
sì, vabbè, io mi riferivo all'oggi comunque, che è una registrazione inedita, che era rimasta inedita fino appunto ad aprile, di un concerto di Dr. John a Tokyo negli anni 80. Noi abbiamo deciso di ascoltarci da questo disco la sua canzone più famosa, Right Place, Wrong Time, quella composta inizialmente insieme ai Meters, l'unico brano entrato in classifica.
Nella top ten.
Nella top
noi,
ten.
Grazie a tutti, a tutti quelli che ci hanno ascoltato, speriamo di aver messo un seme
un
di
po'
curiosità
di curiosità in quest'artista
verso Dr. John, ma anche verso il professor Longhair e tutta la musica e tanta musica di New Orleans
e tutta la Valdichiana.
Noi ci sentiamo e martedì prossimo sarà l'ultima puntata della stagione di Notevole delle Città.
Nuove uscite. Dai. Sì.
Nuove uscite discografiche.
A martedì prossimo, Right Ciao. Place, Wrong Time, riposa in pace, Dr. John.
All right. We're gonna play a song that's been recorded by a lot of people, Paul Gayton and Ray Charles. We're gonna play the old time version of it by a guy named Pine Top Smith, and he a T.I.A. Do that mess around.